Lucio, c'è qui l'intervista della Svizzera, vado su, arrivo.
Sì. Questo è il centro?
Sì, allora qua abbiamo la sala per i bambini e i papà.
Ed è solo destinato a papà con bambini?
Sì, sì.
Senza tetto?
No, dormiamo in macchina.
Dormite in macchina?
Sì, io come gli altri papà, cioè non avevo più la casa, niente, né lavoro, e allora loro ci hanno ospitato.
E dormono in macchina?
Prima sì, purtroppo. Questo qui stiamo ancora facendo, che mi ha fatto, cioè, il bagno. Qui c'è una camera con due papà, la stanza di uno, qui c'è un altro e uno che viene stasera. Siamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per adesso.
E ognuno con la sua storia.
Eh sì. Tutte abbastanza brutte, insomma. Ecco.
Lei come si chiama?
Lucio.
E la sua invece che storia è?
Niente, io sono divorziato anch'io, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato senza niente, chi mi aspettava, chi era un amico così, poi alla fine ero in mezzo alla strada. Loro mi hanno visto, mi hanno accolto qua e niente.
In mezzo alla strada dove?
In macchina dormivo. In macchina o dove capitava, negli ostelli, nei dormitori.
E qui ci sono anche svizzeri, non solo italiani?
Sì, sì, ci sono due svizzeri, sì.
E come mai sono arrivati qua, diciamo, e non in Svizzera?
Io sono appena arrivato, quindi non so la storia di tutto. Io ho un mese che sono qua.
Sì. Che lavoro faceva?
Io lavoravo nei mobili. Avevo un negozio di mobili, poi purtroppo è andato male. Papà è andato, mamma è morta e basta.
Ma vorrebbe tornare a fare il suo lavoro o accetterebbe qualunque cosa?
Qualunque cosa. L'importante è lavorare. Lavorare e avere un reddito, che poi sia i mobili, che sia, non so, il muratore, non mi interessa. Cioè, l'importante è avere un lavoro. Un tetto sulla testa è molto importante.
Ciao Giorgio, Gianmario, come stai? Ciao. Giorgio.
Quanti papà senza tetto ci sono a Como?
Ah, guarda, io ti dico, in questo momento noi ne stiamo aiutando una decina più o meno, ma ce ne sono molti di più.
Ma perché l'idea dei papà?
Beh, intanto io ti dico brevemente il nostro progetto economico, prima di tutto, e in Italia e in Svizzera riteniamo che in questo momento si stia aiutando tante categorie, ma ci si è dimenticato della categoria del papà. In Italia, per esempio, si stanno aiutando molto i profughi, so che anche in Svizzera si stanno aiutando i profughi, ed è giusto aiutarli. Si stanno aiutando le cosiddette ragazze madri. Abbiamo visto che c'è uno spazio e un'esigenza dove poter fare un progetto economico, sottolineo un progetto economico. La casa, tu sei benvenuto nella nostra piccola dimora di Como, in piazza San Rocco al 37, dove stiamo cercando di accogliere queste persone. Per noi accogliere non vuol dire fare l'elemosina, per noi accogliere non vuol dire dare solo un tetto e basta, quindi un dormitorio per intenderci. Noi stiamo cercando, ti dicevo, di fare questo progetto che mira al recupero della dignità dell'uomo. Per noi recuperare la dignità dell'uomo vuol dire riportarlo al periodo in cui era indipendente economicamente, vuol dire che aveva la possibilità di pagarsi un affitto, aveva uno stipendio, aveva intorno una famiglia. Stiamo costituendo una cooperativa, si chiama Insieme si cambia, è un piccolo programma, quindi stiamo tutti insieme e cambiamo insieme.
E le relazioni con la Svizzera?
Con la relazione con la Svizzera sono meravigliose, perché abbiamo un rapporto speciale con l'ANIA. ANIA è l'Associazione Genitori Non Affidatari. Abbiamo fatto insieme un convegno a Como il 16 maggio e durante questo convegno abbiamo insieme pensato di fare un progetto. Un progetto che punta a dire: loro lavorano tanto sulla bigenitorialità. Noi vorremmo insieme a loro portare questo progetto che tu vedi qui, molto umile ma molto concreto, quindi un progetto di lavoro, un progetto di accoglienza, un progetto appunto di rinascita economica, sia per persone italiane che per persone svizzere. Questo progetto che ormai dura da più di un anno qui in Italia, ma siamo al confine, nel senso 10 minuti sei a Chiasso da qui. Quindi perché non esportarlo? Non cercare di fare in modo che anche in Svizzera, come in Italia, si possa dire in maniera molto semplice: queste persone hanno dei problemi, vogliono risolverli, stiamo cercando insieme di trovare una quadra a questo discorso, però non vogliamo denaro dallo Stato, dalla Chiesa, vogliamo le nostre cose pagarcele attraverso il lavoro.
E questo spazio è uno spazio molto bello, un appartamento
molto
che
semplice.
Permette in tutta semplicità di ospitare dei papà senza lavoro e senza tetto.
Sì.
È stato dato dal comune?
No,
l'avete acquistato?
No. Come? Noi stiamo pagando molto sinceramente 800 euro qui dove sei tu, 500 euro sotto al mese. E poi sopra c'è un altro appartamento che ci costa 270 euro al mese.
Come vi finanziate?
È molto semplice, con il lavoro. E con il lavoro significa che stiamo trovando delle attività da svolgere di facchinaggio, sgomberiamo appartamenti e poi cerchiamo di rivendere quello che ritiriamo, che viene donato a noi. Oppure, come ti dicevo, attività di facchinaggio, giardinaggio, imbiancatura, piccole attività di manutenzione. Adesso vorremmo dare una personalità giuridica, sia in Italia che in Svizzera, a questa attività. Giampaolo?
È qua.
Allora, lui è Giampaolo, è uno dei due papà di cui ti parlavo.
Mi può raccontare la sua storia?
Sì, ho conosciuto mia moglie nel 99. Lei aveva già un figlio di 10 anni. Mi ha invitato a Zurigo alla Street Parade. Non ci sono andato, gli ho tirato via. Poi al ritorno lei è venuta giù a Como. È stata da me 15 giorni. Dopodiché, da lì, niente, sono andato insieme a Lugano. Basta, non mi sono più mosso. Abbiamo fatto questa convivenza pochi mesi. Allora, era agosto e a gennaio ci siamo sposati. Era già incinta. Ho iniziato a lavorare io a Grancia, industria farmaceutica, poi lei ha iniziato anche lei a lavorare, va bene, in banca, andava tutto benissimo, era bello perché comunque il mio sogno più grande comunque era quello di avere un figlio. Poi vabbè, suo figlio aveva un po' un carattere antipatico, viziato, perché comunque era
il figlio di lei,
di lei. Sì, era cresciuto comunque con la nonna, comunque non aveva, si vede che mancava una figura, suo padre comunque mancava molto. Ci ho voluto un po' di tempo, però dopo si è affezionato tantissimo a me. Infatti abbiamo iniziato questa relazione anche con lui, abbiamo iniziato da murales in camera sua, da piccolezze, poi ogni consiglio, ogni cosa veniva da me. È diventato un piccolo fratello anche lui. Ed è niente, era una famiglia bellissima, si stava bene, organizzavamo i nostri weekend in Svizzera, da qualche parte, e poi dopo niente, ho avuto un tumore io. Mi è stato diagnosticato questo angioma prima, all'inizio era benigno, e poi purtroppo dopo 4 anni che lo tenevo sotto controllo è diventato maligno. È stato portato a Ginevra, mi hanno operato, e niente, all'uscita dall'ospedale c'è stato il crollo, poche parole, la separazione, ho fatto tumore, separazione.
Per quale motivo?
Il motivo è che, allora, io sicuramente penso i miei sbagli come i suoi, ne avevamo, non so se fosse finito l'amore o quant'altro, io vedevo comunque da parte sua un ritiro o si era staccata comunque da quello che era la donna, la mia donna. Come mamma nulla da dire, però per dire suo figlio, suo primo figlio, sono andato via io che aveva 16 anni, io dopo una settimana se n'è andato via anche lui di casa, è andato via di casa e è andato a vivere coi nonni, mentre mio figlio non mangiava più. Dopo la separazione non mangiava più, io sono andato a abitare lì vicino, comunque per stare lì vicino, in via Beltramina, Mulino Nuovo. Sì, io avevo i miei sbagli, qualche sera magari bevevo aperitivo con gli amici, cioè, di lavoro mi fermavo, lei era molto ossessiva comunque in questo, perché comunque vabbè, era molto gelosa, anche il fatto comunque di venire qua a Como dai miei genitori, avevamo la possibilità di avere un appartamento nostro, mio, venire qua a abitare senza pagare affitti e quant'altro, anche questo non ha mai voluto, non ha mai accettato. Lei si è licenziata dal lavoro, ha tentato il suicidio, esaurimento, non so cosa è scaturito in lei. Comunque ci sono state problematiche un po' mie, un po' sue. Comunque nella nostra vita comunque abbiamo avuto problemi anche di droga, non assieme, nel senso nel suo percorso di prima quando era giovane e anche nel mio comunque ci sono stati questi problemi.
Droga pesante?
Sì, droghe pesanti, sì. Ha fatto comunità.
Ha fatto comunità prima di conoscerla?
Sì. Mio figlio è stato affidato a me dopo un lungo percorso, perché niente, non mangiava più, non piangeva, voleva suo papà, voleva suo papà. Lei comunque era in queste condizioni, psicologi, assistenti, dottori, quant'altro, tutta la trafila che abbiamo dovuto fare. Mio figlio è stato affidato a me, l'ho portato a Como. A Como mi ha aiutato mia sorella, ha fatto l'asilo qua per 2 o 3 anni. Io ho provato un'altra convivenza, però non è andata bene perché io comunque ho dato il tumore, separazione, poi antidepressivi, interferone e tutto, sono crollato nettamente a terra, ho avuto, non ce l'ho più fatta e niente, mi sono curato in una comunità anch'io. Figlio dopo 3 anni l'ho riportato su da lei.
Lei mi parla moltissimo, Giampaolo, di sua moglie e mi parla un po' poco di lei.
Di me?
No, io non è che non parlo di me, io i miei problemi ne ho butti tanti, nel senso, però io credevo in questo matrimonio, anche se è vero, forse mi sono accorto a un certo punto che non era proprio amore il mio nei suoi confronti, ma era più un attaccamento come una figura bella da seguire, da vedere, perché alla fine era una persona che comunque mi dava tutto, non mi faceva mancare nulla nel senso mio personale, no? Mi ha aiutato a crescere, a parlare con la gente, a relazionarmi, però dopo ti accorgi che comunque tutto questo che lei è o lei voleva fare, cioè a me non andava bene, perché comunque mi sentivo tradito, mi sentivo sempre chiuso dentro un muro, perché comunque appena uscivo guai, a parte mio figlio non potevo muovere perché era attaccato sempre al pantalone.
Come sei trovato senza un tetto?
Allora, sono trovato senza un tetto. Non è che mi sono trovato senza un tetto, mi sono sentito fallito, una persona fallita. Sono sentito una persona che ha perso la cosa più cara che aveva, cioè mio figlio.
Perché è stata affidata a sua moglie?
No, perché non è che è stata affidata a mia moglie, era stata affidata a me all'inizio, però anche dopo che era con lei. Poterlo vedere anche ogni 15 giorni a me andava benissimo, però anche nei suoi confronti, quando ti separi, vedere il proprio figlio che lo bevi lì tutti i giorni, e cambiavi il pannolino tutti i giorni, gli davi da mangiare tutti i giorni, non vedevi l'ora di arrivare a casa e abbracciarlo, tenerlo lì, e invece per legge tu, tuo figlio lo devi vedere un weekend ogni 15 giorni, oppure le ferie le fai una volta l'anno insieme. È normale che un figlio non lo cresci più, non è, cioè non, deve, non è più un rapporto, sì, sei suo padre, ma non è come viverci assieme tutti i giorni, parlarci, sapere cosa fai, problemi, questo e quell'altro. I 15 giorni stabiliti per legge sono una crudeltà, perché comunque cresce il bambino a 14 anni, per dire, adesso è normale, l'amorosina, la compagnia, gli amici, e dunque già il papà è staccato, lui nel weekend lì vuole stare un po' con gli amici, vuole stare con l'amorosina, dunque neanche il tempo che dice la legge di starci assieme.
Quindi suo figlio le ha voltato la schiena in un certo senso?
Voltato la schiena? No, ma io lo vedo, l'ho visto, l'ho sentito, però si vede che comunque ne ha subite tante, di conseguenza mi vuole un bene dell'anima, lo so, però gli manco, gli sono mancato, cioè, tantissimo come papà. Poi io magari ci mancavo po' di mesi non mi facevo sentire o vedere per cause comunque derivanti comunque anche dal fatto che comunque non stavo bene, no? E dunque non volevo farlo pesare né a lui e né a lei.
Torno alla domanda di prima: come si è trovato senza un tetto, senza un lavoro?
Il tetto e senza lavoro mi sono arrangiato un po' come potevo, no? Però
il lavoro l'ha perso
dopo la separazione. A me in ditta volevano un bene dell'anima proprio, guai. Cioè, anzi, quando è successo che ho avuto il tumore, si sono mossi veramente tutti, ci tenevano. Sono tornato, mi hanno ripreso, hanno saputo di questa cosa, mi hanno aiutato, mi sono sempre stati vicini, perché comunque cioè, sono sempre comportato anche bene. Non, anzi, loro sanno della separazione, sanno come era mia moglie.
Però il lavoro l'ha perso.
Sì, il lavoro l'ho perso, l'ho lasciato.
Lasciato o l'ha perso?
Sì, perso per conseguenza, comunque malattia. La malattia è durata 2 anni, poi dopodiché comunque l'ho perso, perché comunque ero di qua tra la comunità, una cosa quell'altra, l'ho lasciato. Poi dopo ho ricominciato a lavorare come necrofono qua in Italia 9 mesi, poi anche lì, ma comunque avevo perso comunque la testa, avevo perso tutto quello di bello che avevo, non mi sentivo più neanche di andare avanti. Cioè, dicevo, mi chiedevano cosa devo stare qui a fare, perché devo vivere, perché devo. Ho perso tutto questo, perché. Poi ho conosciuto Gianmario, ho iniziato con questa associazione, ho rivisto mio figlio a Natale.
Prima di arrivare alla situazione attuale, quindi doveva arrangiarsi anche a dormire. Dove?
Ho dormito in macchina, ho dormito ospite a casa di amici. Ultimamente dormivo io con la mia nuova compagna, eravamo in 7 in una stanza e noi su un divano letto, prima di arrivare qua. Poi vivevo con quei pochi centesimi che riuscivo a avere, andavo in chiesa, mi davano da mangiare per cucinare. Tra i poveri comunque c'è, di solidarietà ce n'è.
Col resto della famiglia prima di arrivare qua?
La mia famiglia mi è sempre stata vicino, mi ha sempre aiutato in tutto e per tutto. È che forse quando perdi ciò che hai creato e hai già dato delusione alla tua famiglia, e ha paura comunque a darne ancora, e la fiducia anche dei genitori a una certa età, poi sono ammalati, ti sembra quasi da fastidio e diventi un peso. E allora non accettavo molto di parlare di me o far sapere che dormivo qua o là, cioè lo sanno che io sono così, sapevano tutto quanto, però cercavo comunque di dare il meno fastidio possibile.
È l'associazione che è venuta verso di lei o lei verso l'associazione?
Insieme, perché comunque io ho conosciuto Gianmario, poi nel parlare così è nata sta cosa qua, ed è favolosa, perché comunque parlando comunque assieme ad altri papà, varie situazioni di ognuno e le varie problematiche comunque ci sono, no? Forse me ne tengo anche una persona fortunata, perché dico, vabbè, alla fine dei conti mio figlio è svizzera. No. In Svizzera comunque la burocrazia, le cose funzionano, no? Cioè gli alimenti, per dire, gli vengono passati. Mia moglie lavorava in banca, tutto quanto, si è licenziata da dov'era, so che vive di assistenza, sussidio e quant'altro, però vive. Dunque la Svizzera non fa mancare nulla, li aiuta le persone, no? Mio figlio comunque gli alimenti, se io non lavoro, glieli anticipo allo Stato svizzero. E dunque lo vedo, la scuola funziona. qua invece non funziona niente, no? Il mio obiettivo più grande è comunque ricostruire quello che ho perso. Penso di essere ancora giovane, rifarmi una vita.
Che adesso quanti anni ha?
Ho 42. Io penso che comunque arrivano piano piano le cose, no? Cioè, se basta non mollare, non farsi prendere da sensi di colpa, da quant'altro, lasciare alle spalle un po' tutto e riniziare.
Ciao Mario, lei stesso ha vissuto una situazione di senza tetto?
Ah certo, io sono un consulente finanziario italiano, sono procuratore anche di una società svizzera, ho dei clienti svizzeri, ho dei clienti italiani e ho dei clienti italiani che hanno attività in Svizzera, quindi io sono comasco da 45 anni, con questi clienti altolocati, svizzeri e italiani, non potevo dire loro che io la sera dormivo in macchina. Io ho 3 bambini meravigliosi. A un certo punto mia moglie si è stancata di me, si è stancata del fatto, e qui è una mea culpa che ti dico, perché io davo troppa importanza al lavoro. Avendo 3 bambini, per me era importante consentire loro una vita, non dico agiata, ma una vita, comunque una bella vita. Avevamo 2 macchine, avevamo una villetta, avevamo un camper, solo che io stavo via dal lunedì al sabato, spesso ero all'estero. Capisco oggi di avere commesso degli errori, però purtroppo questi errori mia moglie non me li ha perdonati.
Quindi vi siete divisi?
Ci siamo divisi. Mia moglie mi ha detto: decidi tu, Gianmario, la casa o la teniamo noi inteso lei e i bambini, oppure la tieni tu e noi ce ne andiamo. E questa è la cosa che accomuna un po' tutti i papà, quelli che sono tra virgolette buttati fuori di casa. Io sono uscito di casa, a un certo punto non ho trovato, come dire, la forza di poter ricominciare con una nuova vita, perché io avevo anche perso il lavoro. Psicologicamente non riuscivo a pensare a me senza mia moglie, io l'amavo, e quindi ho passato tanto tempo a cercare di ricostituire questo rapporto. Quindi non ce l'ho fatta, ho perso il lavoro. Non solo, sono fallito in Italia, quindi ho avuto delle traversie finanziarie negative. Il problema è che con questo fallimento non ho potuto, come molti papà, trovare un appartamento, perché ti chiedono ovviamente delle referenze, guardano, controllano se hai dei pregiudizievoli, quindi cambiali non pagate, assegni non pagati, queste cose qua in Italia. E ho allora iniziato a dormire in macchina. In macchina avevo le giacche, le cravatte, le camicie, quindi io la mattina andavo a lavorare dei miei clienti, bello, giacca e cravatta, però magari dovevo trovare delle soluzioni di fortuna dove lavarmi. Il problema grosso è fondamentalmente questo. Poi si innescano dei meccanismi psicologici molto gravi relativamente ai bambini. Cioè lì il papà fa fatica a dire al proprio figlio: guarda, dormo in macchina. Cioè, chiunque si vergognerebbe. Allora io sparivo per delle settimane. Sparire vuol dire che io li chiamavo sì, ma mi inventavo delle scuse perché non sapevo dove poterli vedere. Poi sai che la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede bene. Magari molte volte il sabato e la domenica pioveva, e dove li portavo? Quindi preferivo lavorare, preferivo chiudermi in me stesso, e questa si è innescata quindi una spirale, un circolo vizioso. Alla fine la mia ex diceva ai bambini: tuo padre si fa i fatti suoi, come molte mogli credono di questi papà che semplicemente si vergognano di dire che non hanno una casa dove ospitare i bambini. L'aspetto economico ovviamente è stato importante, perché non riuscendo poi a dare loro il mantenimento qui in Italia, se non hai il mantenimento tu marito per i bambini, non c'è nessuno che sopperisce al tuo mantenimento, ed è anche penale qui in Italia. Quindi si innesca questa spirale. A un certo punto ho detto basta, ed è lì che mi è venuta l'idea di creare insieme ad altri papà questa piccola associazione che ormai ha un anno, che si chiama appunto La Rinascita, perché parte dalla mia rinascita, dal desiderio di rinascere, di essere uomo nuovo, papà nuovo, un papà che nonostante tutti i problemi non pensa altro giorno e notte che al proprio bambino. Io non posso stare senza di loro, e a loro fa bene stare con me.